Buonasera e bentrovati. Bentrovati ad un'altra puntata di Notte Horror. E con me, come ogni giovedì, Maura.
Ciao.
E Matteo.
Ciao a tutti.
Siamo in estate, agosto, caldo, caldo soffocante. Spero che la maggior parte di voi sia al mare. Tuffi, spiagge, panorami da sogno. Ma questa sera parleremo proprio delle creature marine e credo che alla fine non avrete tanta voglia di tuffarvi nel blu. Questa sera parleremo di creature che popolano da sempre le nostre fantasie e il nostro immaginario. Sono un simbolo della tentazione erotica e del pericolo. Questa sera parleremo di sirene. Con Sinéad O'Connor iniziamo Song to the Siren, seduttrici, donne pericolose, demoni marini. Chissà perché le sirene hanno così tanto successo e così tanto fascino nel corso del tempo?
Perché le sirene rappresentano qualcosa di profondo che ci accompagna da sempre, soprattutto nell'immaginario maschile, va detto, perché ricordiamo che molto spesso sono gli uomini a incontrare le sirene. Ci sono anche, non ci sono solo sirene femmine, ma noi restiamo adesso in questo primo ambito, e sono gli uomini a incontrare le sirene perché ci sono tante spiegazioni. La spiegazione psicologica, psicanalitica del profondo ci dice che le sirene rappresentano per l'uomo la donna bella, libera, tentatrice, seduttrice, ma anche la donna pericolosa che ti può trascinare chissà dove, nel profondo, in un altro regno, magari per stare benissimo, ma è il pericolo. Questa ambivalenza rispecchia anche un po' quello che gli uomini pensano delle donne, anche quelle con le zampette, le nostre gambette, perché noi abbiamo comunque un lato nascosto, e questo lato nascosto femminile che ci unisce all'acqua, che ci unisce alla luna, qualcosa di profondo e sfuggente, agli uomini fa paura.
Non lo so, Matteo, è così?
È così decisamente. Le sirene comunque, anche nella tradizione proprio, rappresentano un aspetto della femminilità, anzi molti aspetti della femminilità. Ad esempio, nel classico La Sirenetta di Hans Christian Andersen, la sirena è una donna che arriva a mutilarsi per amore, è una cosa correntissima, come del resto tutte le favole. Oltre al fatto appunto della sirena che trascina nel profondo del mare, nell'ignoto.
Ma la sirena salva anche, la sirena ha questa ambivalenza, salva, no, il malcapitato che cade dalla barca, lo salva e allo stesso tempo può trascinarlo giù, per cui c'è questa doppia prospettiva su una creatura così sfuggente. Dicono alcuni che stia tornando in auge proprio in questo ultimo periodo in cui la terra è così anche disastrata, proprio perché, visto che dal mare noi veniamo, giusto? Cioè, ce lo dicono tutti, un tempo noi eravamo dei bei pesci, eravamo dei sirenotti, dal mare noi siamo venuti e dal mare forse arriverà la salvezza, forse qualcuno verrà ad aiutarci o a trascinarci chissà dove.
Raccontiamo dall'origine, partiamo da lontano, parliamo dalla mitologia. Che cosa sono le sirene? Tutti pensiamo che siano delle donne bellissime, affascinanti, metà donne, giovani fanciulli dai tratti speciali, metà pesce. In realtà, andando alla scoperta, non è proprio così.
No, anzi, ci sono descrizioni di sirene che sono proprio dei mostracci, cioè coperte di scaglie, con il viso grinzoso, tutto il contrario, proprio dei mostri, come potremmo immaginare.
Della Laguna Nera.
Come il mostro della Laguna Nera, esatto. Una
questo
cosa
è il motivo per cui ne parliamo a Notte Horror.
Esattamente.
Non è casuale, come nulla è casuale.
D'altra parte l'orrore è anche molto spesso seduttivo. Anticamente, quando tante cose non sfuggivano al controllo, chissà, le sirene, e parliamo, allora noi parliamo di creature acquatiche, che molto spesso erano anche creature di acqua dolce, cioè tutto quello che era marino ma era acquatico e nell'acqua. Noi ancora adesso, per noi il mare, l'acqua è un mistero, è il mistero della vita, ma anche un mistero vero e proprio, perché esplorarlo è difficile.
Il mare è un luogo pericoloso, non soltanto per le sirene, perché legato al mare c'è un immaginario molto, molto ricco e molto vasto.
Il primo incontro, infatti, con le sirene lo fanno i marinai, e tutti noi ricordiamo le sirene di Ulisse. Ma su questo c'è una curiosità. Come ci immaginiamo le sirene di Ulisse? Ripeto, bellissime donne dalla coda di pesce. In realtà le sirene di Ulisse nell'antichità erano degli uccelli. Erano delle più simili alle arpie, avevano il viso e in parte le braccia da donna, ma avevano le ali e avevano le zampe da falco con gli artigli. E queste sirene, più simili alle arpie che non a dei delfini, atterravano sul cielo, dal cielo, e Ulisse si mette alla prova.
È anche una rappresentazione, tra l'altro mi fa venire in mente, abbastanza simile a quello delle lamie. Le lamie, per chi non lo sapesse, sono delle creature che possiamo considerare delle proto-vampire, delle antiche vampire.
Anche delle streghe.
Streghe, vampire, predatrici di poveri umani.
Con questa voce incredibile. Tanto che appunto ci tramanda la tradizione che Ulisse, che però era un curiosone, voleva sentirlo sto canto, senza però correre pericoli, si fa legare
all'albero
della maestro, mentre gli altri poi dice: voi mettete la cera nelle orecchie, io invece questo canto me lo voglio godere senza... Beh, grandioso. Beh,
senza essere messo a rischio, quindi nei suoi viaggi Ulisse vuole ascoltare il canto delle sirene, e questo è il canto, è un po' anche quello su cui si interrogavano tutti gli storici, gli uomini dell'antichità: com'è il canto delle sirene?
Il canto delle sirene, chi lo
tutti
ascolta è perduto.
Saperlo.
Cosa fa fare agli uomini? Li irretisce?
Li irretisce, li fa andare anche incontro
alla
morte.
Li rende folli, una delle tradizioni, sì. È che proprio fa perdere il senno.
E se sei in barca ti butti nell'acqua e vai incontro alla morte. Alla morte o a un'altra vita?
Questa è da scoprire.
Infatti nelle rappresentazioni si vedono molto spesso dai pittori, anche all'iconografia pop, si vedono delle bellissime fanciulle immerse fino a metà nell'acqua, o su una roccia o su uno scoglio, oppure che nuotano, e sotto galleggiano cadaveri,
corpi
o scheletri addirittura, spolpati ben benino.
Una delle sirene che potete vedere molto facilmente se cercate in rete, che è quella di Munch. Munch è quella del famoso urlo di Munch. È di notte, esce dall'acqua e vi sta guardando. Allora noi immaginiamo il canto che debba essere per forza musicale, ma magari è un canto, è una vibrazione. Ricordiamoci che peraltro alcuni dicono che le sirene fuori usino una sorta di voce, fuori dall'acqua, ma nell'acqua usino dei suoni, quegli ultrasuoni, cose che per noi sono
magari inimmaginabili. Magari qualcosa di simile al canto delle balene, ma ancora oltre, chi può dirlo?
Per cui qualcosa che arriva e ti rapisce senza neanche che tu te ne accorga.
Infatti si racconta nelle origini che le sirene, che somigliavano più ad uccelli che a pesci, una volta che Odisseo riesce a sfuggire dalle loro grinfie, si buttano nell'acqua, si suicidano. E una di loro, Partenope, arriva nelle coste italiche, arriva a Napoli. Lì si addormenta e l'origine della città di Napoli si deve proprio a una sirena. Infatti, non a caso, gli abitanti hanno ancora questo nome, Partenopei.
Le sirene arrivano ovunque, le troviamo ovunque nel mondo, perché noi siamo, ricordiamoci che comunque noi siamo fatti d'acqua, l'acqua è tutto quello che vive nell'acqua, fa parte un po' di un nostro retaggio ancestrale, e ovviamente però noi l'abbiamo trasformato nella nostra psiche in qualcosa che è allo stesso tempo mostro e bellissimo, qualcosa che ci attira e qualcosa che ci può uccidere, ma ripeto, anche qualcosa che ci salva, speriamo.
Quando perdono le piume le sirene? Quindi nell'antichità classica sono ancora uccelli, tanto che Omero non le descrive, perché per tutti erano conosciute, tutti conoscevano il loro aspetto. Perdono le loro ali nel Medioevo per due motivi. Uno pratico, molto probabilmente un copista, uno dei mitici copisti
amanuensi,
staccando e ricopiando, cambia pennis per pinnis, quindi da esseri alati diventano esseri pinnipedi.
Da penne a pinne.
Da penne a pinne. L'altro motivo è più profondo e può essere anche religioso, qui entra sempre il cristianesimo in gioco, perché le ali, fanciulle con le ali delicate e tere, nel cristianesimo erano gli angeli. quindi rappresentati senza sesso, che erano anche un mezzo di congiunzione tra il cielo e la terra, tra l'umano e il divino, e quindi la religione non aveva bisogno di confusione. Perciò diventano esseri ctoni, esseri dell'aldilà, dell'oltretomba, e assumono poi l'aspetto di pesci.
Di pesci, è vero. A proposito di cristianesimo, ricordiamo che in varie raffigurazioni comunque dell'arca di Noè, l'arca di Noè con tutti i suoi bei animaletti che salva il nostro buon vecchio Noè, cosa vediamo accanto all'arca che si muove nell'acqua? Vediamo sirene. Perché? Perché comunque un tempo venivano date anche per scontate, esistono, basta, ci sono creature, appunto, chi lo sa che cosa sono, ma sono anche creature forse da anche da ingraziarsi.
Ed erano il canto delle sirene. E questo brano è la colonna sonora, soundtrack, di una serie, di un telefilm. Il telefilm si chiama proprio Sirene, è attuale perché sta andando in onda, e mostra il lato dark delle sirene, perché di solito nell'ultimo periodo eravamo abituati a vederle come le amiche delle adolescenti, segnavano un po' il rito di passaggio, la sirenetta, tre sirenette, tre giovani ragazze, quindi moltissimi film, serie, insomma, causa anche
ancora dagli anni Ottanta, Splash, una sirena manata, alquanto di più romantico e inoffensivo, ma è vero, come stava dicendo Lady Darkness, col passare del tempo qualcosa di oscuro, un'ombra lunga si è impossessata delle sirene, forse per tirare fuori qualcosa che non era stato detto, cioè il loro aspetto più inquietante. Quindi molti, molti film, molti horror, per esempio, non so, negli anni 2000, nel 2001 c'era questo bel horror chiamato Lei la creatura, che era parlava di una sirena, sì, bellissima, ma letale, insomma. Adesso non stiamo a spoilerare alcunché, ma anche in tempi recenti ci sono state le sirene, hanno sicuramente preso una strada più nella rappresentazione, una strada più oscura,
più dark,
per fortuna,
come per esempio in un fantastico film polacco del 2016, premiatissimo dappertutto, anche a Sundance, scusatemi per la pronuncia della regista, Andrzejczyk Smoczyńska,
polacco,
polacco, esatto. Ed è veramente, questo è un film veramente eccezionale, purtroppo non, che si intitola The Lure, cioè il richiamo, cioè la seduzione,
l'irretimento
esattamente, ed è l'irretimento di due sirene, due sorelle che la faccio molto breve e anche qua niente spoiler, che cominciano a esibirsi come cantanti in un nightclub polacco. Una di queste si innamora di un umano con conseguenze decisamente splatter, e c'è sempre un prezzo da pagare in queste storie, sicuramente come nell'originale di Hans Christian Andersen che citavamo prima. C'è sempre un alto prezzo da pagare per una sirena che vuole essere umana, o per un umano che vuole intrattenersi con una sirena.
Metà donne, metà pesci, e con loro entriamo proprio nel mondo degli abissi. Per capire meglio, questa sera ci accompagna a Notte Horror una biologa, la dottoressa Monica Panfili. È in linea? Ci senti?
Pronto? Buonasera, buonasera a tutti.
Buonasera Monica. Allora, questa sera ti abbiamo chiesto di aiutarci a decodificare meglio i suoni, i racconti del mare, perché tu come biologa sei al CNR IRBIM, Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine di Ancona, quindi di mare te ne intendi.
Sì, diciamo che ascoltandovi ero immersa in questa dimensione da sogno. In realtà io mi occupo proprio invece di andare a scoprire o comunque a capire i misteri del mare e che regolano, diciamo, tutti i meccanismi all'interno di questo mondo che è ancora totalmente inesplorato, quasi completamente, diciamo una percentuale molto elevata ancora inesplorata, e offre moltissime margini di ricerca e di esplorazione. E
questo è bellissimo, perché come Ulisse noi siamo curiosi, però la prima domanda veramente sorge spontanea: esistono le sirene?
Allora, le sirene che, diciamo come le avete descritte voi, sarebbe veramente molto bello incontrarle nel mondo reale. In realtà le leggende non raccontano completamente fatti inventati, ma contengono una parte di verità che viene trasformata in fantasia in quanto l'uomo ha sempre cercato di spiegare ciò che non conosco bene con l'immaginazione. Nel mondo reale qualcosa di simile alle sirene esiste, ed è sicuramente non è una figura mitologica, ma può essere assimilato diciamo a questa forma duplice di creature antropomorfe, ed è un mammifero pinnipede, come avete detto voi, diciamo non ha più le ali e gli artigli, ma hanno delle, appunto, le pinne. Questo mammifero è la classe conosciutissima foca monaca, che dà, diciamo, ha un'immagine molto più tenera, ha sembianze decisamente molto meno leggiadre della sirena, ma ugualmente seducenti.
In effetti è anche molto simpatica, quindi.
Simpatica, infatti, diciamo che è un'immagine un po' dissacrante di una nuova sirena che compare comunque sdraiata sugli scogli a prendere il sole, come effettivamente uno si immagina può essere la sirena. In effetti, con il riverbero del mare in lontananza può essere scambiato con il corpo sinuoso di una donna, soprattutto da naviganti che magari potevano facilmente avere allucinazioni dopo giorni di mare, sotto al sole, l'intemperie, senza mai toccare terra. Quindi diciamo, questa povera sirena l'abbiamo fatta diventare un po' pelosa e baffuta.
Ma con il canto da foca monaca come la mettiamo?
Proprio quello volevo anche accennare, perché le foche comunicano attraverso vocalizzazioni, proprio per avvertire di un pericolo imminente.
Perbacco.
E quindi emettono una serie di suoni o di ultrasuoni proprio nell'acqua, che possono essere scambiati in richiami melodiosi. Quindi effettivamente, diciamo, una base di verità per quanto riguarda anche quello che avete detto in precedenza, e i marinai che venivano ammaliati da questi suoni, potrebbe essere, diciamo, anche noi, se ci lasciamo un po' trasportare dall'immaginazione, vedere appunto questi suoni che emettono le foche come richiami melodiosi.
Tra l'altro c'è una leggenda che racconta di un tipo di sirena, perché le sirene sono tutte molto diverse, ci sono quelle con le gambe, quelle con la coda, questa è una sirena che aveva proprio addosso una pelle di foca, cioè quando è in acqua addosso una pelle di foca, quando è fuori dall'acqua si lascia via,
no? Le senti.
Esattamente. Se l'uomo che si innamora della sirena riesce a nascondere, a prendere, a impadronirsi della pelle di foca, può fare sua la sirena. Sembra che poi la sirena non ritrovi la sua pelle, si incazzi leggermente e dice: come?
Monica, mentre parli, ascoltiamo in sottofondo i Clannad, questa musica degli oceani, quindi entriamo e continuiamo ad avere le suggestioni. Tra l'altro, la foca monaca e le sirene hanno una triste storia in comune, sono tutte e due estinte o in pericolo di estinzione.
In effetti la foca monaca è tra gli animali in pericolo di estinzione, infatti l'areale si è fortemente ridotto e gli ultimi avvistamenti sono di singoli individui piuttosto che di vere e proprie colonie. E quindi speriamo che non diventino animali leggendari come le sirene, perché effettivamente sono presenti nelle zone, nelle coste del Mediterraneo, però sono molto diminuite rispetto agli anni passati, quindi è un animale che ha bisogno di protezione. Quindi
ricordiamolo,
in questo caso
noi siamo sempre dalla parte degli animali.
Ma esatto. I mostri marini, vorremmo chiederle, esistono davvero?
Allora, se si considera mostro un individuo che si discosta notevolmente dal normale, sì, certamente. Diciamo che il mare ci offre una serie di mostri. Il numero enorme di avvistamenti marini avvenuto nei secoli è legato principalmente al mistero, alla non conoscenza, al fatto che molte aree, soprattutto quelle molto profonde, i cosiddetti abissi, non sono ancora state completamente esplorate. E quindi questo porta ad immaginare ancora dei mostri marini. Però nell'ultimo secolo, diciamo, la tecnologia ci viene in aiuto, perché con l'invenzione di ROV, che sono piccoli veicoli sottomarini, che possono essere equipaggiati da apparecchiature di vario tipo anche telecamere, hanno reso accessibili delle aree che prima non erano visibili all'occhio umano, e quindi cominciare ad esplorare, campionare, fotografare, diciamo, delle zone che erano completamente inesplorate. Quindi potrebbero, già ci sono, li abbiamo conosciuti, poi ve ne parlerò, però comunque esistono ancora aree inesplorate che potrebbero nascondere l'esistenza di specie noi ancora non conosciute.
Senti, ma ci racconti quali sono magari dei mostri marini, perché insieme alle sirene abitano gli abissi. Noi siamo molto curiosi di sapere se ce n'è, insomma, qualcuno che ti viene in mente.
Penso la mostruosità delle creature marine, più che al loro brutto aspetto, è riconducibile alle grandi dimensioni. Sono veri e propri giganti che creano paura nell'uomo. Basti pensare al calamaro gigante di 20.000 leghe sottimari di Verne, oppure a Moby Dick, alla balena bianca di Melville. Questi non solo esistono nella letteratura, ma sono animali reali. Infatti pochi anni fa, nel 2018 mi pare, è stato pescato proprio al largo delle coste irlandesi un calamaro che raggiungeva a quasi 5 metri, 5 metri e mezzo di lunghezza, per siamo... cui sono veramente dei mostri marini.
Siamo di fronte al Kraken, in parole povere.
Sì, o meno.
Quello di Jack Sparrow, i Pirati dei Caraibi.
Mi viene in mente una pessima battuta, che frittura. E un altro di questi animali che ci incuriosisce, sempre grande, che ti viene in mente, non dico che hai incontrato.
No, incontrato no, mi piacerebbe molto, perché diciamo è la gioia di molti subacquei, è quello di incontrare lo squalo balena, che è il pesce più grande del pianeta. In realtà può superare i 12 metri di lunghezza. Nonostante appunto uno sia portato a considerare lo squalo come diciamo essere anche questo mostruoso o pericoloso, lo squalo balena invece è molto diciamo fa molta tenerezza, è quasi appunto come una balena e si nutre di fitoplancton, per cui non è assolutamente pericoloso per l'uomo.
E questi erano incontri che comunque una volta nel mare era frequente fare, e i primi che incappavano in questi ospiti erano proprio i marinai. This is a soft one.
Thank you.
e siamo nel profondo nord. La pronuncia in gaelico è difficile, Oranna Maenemara, spero di averla detto giusta.
Bravissima.
E qui si racconta appunto l'incontro con le sirene in una canzone tradizionale. Esseri pericolosi, ma nello stesso tempo affascinanti. Ma parlavamo di mostri degli abissi. Quindi oltre a quelli grandi ce ne sono altri un po' più curiosi, quelli veri, quelli reali?
Sì, diciamo che altri mostri sono proprio animali che hanno un brutto aspetto, sono un po' bruttoni,
dei bruttoni,
come ad esempio i pesci abissali, o che hanno un aspetto grottesco come il polpo Dumbo, che ha delle pinne proprio sulla testa che possono sembrare le orecchie di Dumbo. E, i pesci abissali si sono dovuti adattare ad un ambiente decisamente inospitale, per cui che è caratterizzato da un'altra pressione e dall'oscurità, e hanno sviluppato quindi denti molto aguzzi, bocche enormi, o addirittura hanno degli stomaci estensibili per sfruttare al massimo ogni occasione per nutrirsi, perché a quelle profondità il cibo è piuttosto scarso.
Io ho letto di recente, scusati se posso, te chiedo all'esperta, perché io leggo, ma poi quello che si trova in rete, le notizie, eccetera, che esistono anche dei pesci che sono più neri del nero, che assorbono la luminosità, la luce, e per cui sono come delle macchie oscure, cioè sono painted black, è vero? Esatto. Ci sono queste creature?
No, infatti poi hanno tutti i nomi, tipo il diavolo nero, il drago di mare, quindi hanno proprio tutte queste caratteristiche proprio del nero più nero.
Molto evocativi,
sì. Esatto.
Perché
proprio veramente brutti, fanno molto anche paura, anche solamente vederli in fotografia o comunque fuori dall'acqua.
E chissà quanta paura li faremmo noi se ci vedessero bene.
Esattamente.
Perché alcuni di loro poi finiscono anche sulle nostre tavole.
Più terribile e più temuto sia in terra, ma soprattutto in mare.
Eh sì, è vero. Ma scusa, tu prima citavi lo squalo balena, ma secondo te lo squalo, il megalodonte, esiste da qualche parte? Ci sarà ancora questo residuo preistorico?
Ma in mare rimangono anche degli animali che sembrano estinti, tipo la chimera, eccetera. Quindi sicuramente non so se il megalodonte proprio è ancora esistente, però forme preistoriche o comunque che ricordano gli animali preistorici, quindi anche con placche osse, ci sono ed esistono ancora.
Che meraviglia, perché tu fai il lavoro dei miei sogni. Io da piccola volevo studiare gli squali con Jacques Cousteau, vedi tu.
Però sfatiamo un altro mito, perché gli squali che sono considerati mostri del mare, in realtà siamo noi i mostri, se non erro, giusto Monica?
Sì, esatto, diciamo possono essere considerati mostri perché pericolosi per l'uomo, ma in realtà oggi è piuttosto vero il contrario. Infatti è molto più probabile che uno squalo venga ucciso da un uomo che non viceversa, soprattutto adesso che si stanno sviluppando anche queste abitudini culinarie provenienti dai paesi asiatici, per cui la carne, soprattutto le pinne di questi animali, sono considerate una prelibatezza, e quindi sono ogni anno, sia per la pesca diretta ma anche per quella accidentale, quasi 100 milioni di esemplari vengono uccisi.
Noi diciamo sempre che i veri mostri siamo noi, perché se non erro, a volte tagliano le pinne posteriori caudali e rimettono in mare gli squali, con una pratica orribile.
Veramente sì. Una barbarie senza indescrivibile.
Tra l'altro, quell'animale è condannato a morire subito, perché comunque non può più nuotare e non può più cibarsi, e comunque facilmente preda di altri animali. Quindi,
lo squalo può avere dei denti aguzzi, ma le cattive intenzioni dell'uomo non si battono.
Assolutamente.
Tra l'altro, noi dedicheremo proprio una puntata speciale agli squali, perché entrano tutti in un filone di cinematografia loro dedicato, dal famoso,
esatto, dallo squalo a Sharknado, quindi copriremo tutto.
L'ultima volta ho visto uno squalo a due teste.
Interessante.
Nel film.
Squalo meccanico, cioè veramente sì. Successo. Al cinema è capitato di tutto e ne parleremo.
E anche il megalodonte, sono andata a vederlo al cinema con Matteo. Io sono uscita così. Lui, ah.
Effettivamente è un film un po' noioso, ma
non è vero divertente.
Se uno ha il pallino del megalodonte, si diverte.
Ecco. Ma parlando di pericoli, in realtà c'è un pericolo reale che sta attraversando i nostri mari, dovuto anche al cambiamento climatico, e sono anche delle specie aliene, vengono chiamati alieni.
Sì, esatto, diciamo che c'è un'invasione di alieni, diciamo extramarini, no, comunque di specie che per aliene si intendono specie esotiche o comunque allottone, che vengono introdotte dall'uomo in maniera accidentale o volutamente in zone al di fuori del loro areale originario. E queste specie possono trovarsi talmente bene nel nuovo habitat da diventare invasive.
E faccio un esempio.
Allora, un esempio potrebbe essere il pesce scorpione, che viene dalle acque tropicali del Mar Rosso e di recente sta popolando le acque del Mediterraneo, entrando attraverso il canale di Suez. Questo animale è voracissimo e quindi rischia di devastare l'ecosistema, perché si mangia le forme giovanili di varie specie, soprattutto i piccoli di cernia. E il pesce scorpione è anche pericoloso per l'uomo, perché ha degli acuti velenosi e addirittura può rivelarsi mortale. Per cui, oltre, diciamo, a creare un danno ambientale, quindi per gli ecosistemi, diciamo, può avere anche danni diretti sulla salute e sulle attività umane.
Quindi con il cambiamento climatico, oltre al pesce scorpione, ci sono anche altre specie che ci possono mettere in pericolo?
Beh, in pericolo sì, o comunque sono specie, diciamo che ad esempio c'è anche il pesce palla maculato, che ha delle carni tossiche, o il pesce coniglio, che comunque divora le alghe e spoglia tutti i fondali.
Cioè, tutti che hanno paura dello squalo, e poi dobbiamo temere il pesce coniglio.
Sembra uno scherzo, invece, accidenti, la realtà supera la fantasia.
Monica, resta ancora con noi, perché adesso entriamo sempre nelle saghe con una ballata dei marinai, in cui si ironizza sulla sirena in maniera leggera e divertente. Well, there was a lad in a fishing town. The old man said to me, you can spend your life, your jolly life, just sailing on the sea. You can search the world for pretty girls till your eyes are weak and dim. But don't go searching for a mermaid, son, if you don't know how to swim. 'Cause her hair was green as seaweed, her skin was blue and pale. Her face, it was a work of art. I love that girl with all my heart, but I only like the upper part. I did not like the tail. I signed onto a sailing ship my very first day at sea. I seen the mermaid in the waves, they're reaching out to me. Come and live with me in the sea, said she, down on the ocean floor, and I'll
show you a million wondrous things you've never seen before. So over I jumped and she pulled me down, down to her seaweed bed. And a pillow made of a tortoise shell she placed beneath my head. She fed me shrimp and caviar upon the silver dish. From her head to her waist, it was just my taste, but the rest of her was a fish. 'Cause her hair was green as seaweed, her skin was blue and pale. Her face, it was a work of art. I love that girl with all my heart. I only like the upper part. I did not like the tail.
Sembra proprio di stare a bordo di una nave, magari di un veliero del Settecento.
Arr.
Sarebbe fantastico. Io mi sono sempre vista come una piratessa. Ecco.
Citavamo poco fa Jack Sparrow, accidenti. Tra l'altro, in uno dei seguiti successivi alla trilogia, nel quarto, Jack Sparrow incontra le sirene, e sono sirene piuttosto minacciose e pericolose, belle e pericolose, proprio come le avevamo dipinte all'inizio. Così sono state. No, non proprio, non proprio, ma sarebbe stato un bel colpo di scena, peccato.
Ma so che tu ti immergi, giusto? Tu fai proprio immersioni per andare alla ricerca. Quando c'è questo, cioè ti immergi, passi dall'aria, la terra, alla barca, al mare, che succede? Cambia qualcosa in te, cioè le tue sensazioni? Vai in un altro mondo?
Sì. Sì, è proprio un altro mondo, come hai detto tu, e il passaggio è davvero difficoltoso, perché comunque anche a livello fisico uno dovrebbe compensare, quindi diciamo la differenza di pressione, e questo passaggio non sempre è così spontaneo e automatico, perché c'è chi ha più facilità e chi meno, e quindi sì, questo passaggio è segnato anche da un, a volte anche da una sofferenza fisica, perché comunque le orecchie, senti le orecchie scoppiare, però non è sempre così. E poi sotto lo spettacolo ti ripaga di qualsiasi fatica, perché anche magari mettere l'attrezzatura, mettersi la muta al caldo, cioè, ma ripaga assolutamente di queste fatiche, se si possono dire così, insomma.
Noi gli abbiamo intervistato una biologa e poi stiamo scoprendo invece la sirena.
Esatto.
Sì.
Perché anche risalire in superficie vorrà dire lasciare questo mondo per qualcos'altro. Però tu hai la fortuna di vivere in entrambi.
Sì, sì. Ti dirò che forse è meglio l'ambiente sott'acqua, per quanto anche lì l'intervento umano è arrivato, e quindi non tutti gli habitat e i luoghi sono incontaminati come uno vorrebbe che fossero.
Ma tu lo sogni anche il mare?
No, non lo sogno, però mi capita magari di sognarmi gli animali al microscopio, perché per un periodo ho fatto questo per parecchie ore. E quindi chiudo gli occhi e mi vedo questi animaletti che hanno delle forme e dei colori veramente strabilianti. La natura, diciamo, ti sorprende sempre.
Ma qual è la tua specie, il tuo animale marino preferito?
Allora, diciamo che ce ne sono tanti, però non simpatizzo molto per quegli animali che hanno un gran ritorno mediatico, come possono essere le tartarughe, i delfini o anche addirittura gli squali, ma appunto preferisco organismi meno conosciuti, un po' nascosti. Proprio durante un'immersione in Mar Rosso mi è capitato di incontrare un animale che secondo me ha una poesia incredibile, ed è un mollusco nudibranco, perché non ha la conchiglia, e quindi in pratica è un lumacone senza casa.
Lumacone senza casa.
Sì, lumacone ha come nome una ballerina spagnola, quindi già anche il nome è proprio evoca di
parliamo di sirene e di ballerine spagnole, bellissimo.
È un misto di cose, l'umacone è tenero, la ballerina è affascinante, non manca niente.
Esatto. Diciamo goffa quando è ferma e diciamo sosta sulla roccia, ma se viene infastidita avendo si muove fluttuando appunto il mantello, che poi è di colori sgargiantissimi, quindi va dal giallo al rosso, e sembra proprio la gonna di una ballerina di flamenco, per cui ha questo nuoto elegante. E tra l'altro sul dorso ha delle branchie, di ciuffi di branchie che sembrano dei ventagli, quindi nell'acqua proprio il nuoto è elegantissimo.
E questo è proprio un incontro che uno avrebbe voglia di fare in mare.
Esatto.
E poi anche questa è una creatura, una creatura che sembra una cosa e poi diventa un'altra. Esatto. Un po' come le sirene che possono sembrare donne, sono giusto? Questa trasformazione.
Abbiamo trasformato le sirene, che sono diciamo delle figure mitologiche, in diciamo grassocce, pelose e baffute, e invece un mollusco magari appunto insomma di poco conto, quando si muove nel mare si trasforma.
Questo succede a Notte Horror.
E noi, Monica, ti ringraziamo tantissimo.
Grazie, eccezionale.
Per averci donato occhi nuovi, per averci permesso di scandagliare nella profondità degli abissi e avere avvicinato anche alla conoscenza esseri, creature affascinanti, fantastiche, che fanno parte del mondo che noi condividiamo con loro tutti i giorni. Monica, ti ringraziamo e spero sarai presto nostra ospite per altri racconti e altri viaggi nel mare.
Quando volete, grazie a voi.
Grazie.
Nel fondo del mar, nel fondo del mar, nel fondo del mar, nel fondo del mar, la foca barbuta sempre piaciuta, che è solitaria, le piace cantar. Una sirena si sente coi baffi, una sirena del fondo del mar, i pesci uccelli le battono le ali e scrosciano applausi di pinne di bolle nel fondale spettacolare dell'abisso musicale. Io, la vispa Printil dal caschetto malizioso, Nettuno si gettava ai miei piedi implorando chiamami Nunu. Prima stella del corpo di ballo del balletto delle onde, un tutù di alghe nel blu, chiamami Nunu, perché sono una sirena, canto in sirenese, ondeggia il pavimento nel mare, si stringono i cuori, li assalgono i mali della nostalgia e si avvicinano narvali e gamberi e schiudono perle le ostriche. Non ho perso la voce per un paio di gambe come la sirenetta in pegno d'amor, ma io la perdo fumando e bevendo nell'orgia dei sensi, mi butto cantando e mi ubriaco e stordisco ballando nell'ebbrezza felice abbracciando. Sulla terra tutto si consuma, l'amore all'alba si trasforma in schiuma, ma nell'abisso è tutto uno spasso, puoi sempre incontrare un pesce pagliaccio. E quando sei triste basta una sirena, sbarazzina civettuola piena di squame dalla coda alla gola.
Vinicio Capossela e la sirena è Printil, sbarazzina civettuola.
Esatto, cioè, le sirene e la vita in fondo al mare le ritroviamo dappertutto. Adesso mi era venuto in mente una fantastica gag dei Simpson, l'episodio in cui Homer è accusato di aver toccacciato una babysitter, cosa non vera. Lui, per salvarsi da tutti che ce l'hanno con lui, lo vogliono quasi linciare, a un certo punto ha questa strana fantasia in stile la sirena. Canetta, che era appena uscito quando è andato in onda questo episodio dei Simpson, o comunque era ancora un film recente, in cui lui canta sotto al mare, lui dice: andremo a vivere sotto il mare, niente più nemici, solo crostacei amici che lui sogna di mangiarsi, e Marge gli dice: Homer, questa è un'idiozia, non andremo mai a vivere sotto il mare. E lui risponde: non con questo atteggiamento.
Ottimo, i Simpson insegnano sempre.
E in fondo al mare noi ci vogliamo tornare, perché comunque da lì veniamo, un richiamo, cioè forse il richiamo della sirena è proprio questo. E ricordiamo che comunque le sirene erano anche delle dee, erano considerate divinità. E c'è, comunque, ci sono due quadri che mi vengono in mente, che possono anche darci un po' questa sensazione della divinità che emerge trionfante, e della divinità invece che in questo periodo, e ricordiamo la divinità, il mare, il materno, quello che ha dato la vita a tutti, che invece sta soffrendo. Allora c'è la nascita di Venere del Botticelli, e possiamo immaginare, lei esce dal mare come su una bellissima conchiglia, e in un certo senso è proprio la rappresentazione del femminile marino.
Mare è un grembo.
E poi c'è invece un'altra tela molto più inquietante, che è la sirena di Magritte, dove la sirena è invertita. Allora, sotto ha le gambe e sopra è un pesce, ed è spiaggiata sulla sabbia, per cui è inquietante. Non è una creatura che esce e conquista, è una creatura forse moribonda.
Non è solo un gioco, no, di ribaltamento dell'immaginario, è qualcosa di più,
comunque,
che ci dice.
Quello che è vero è che comunque il mare e tutto quello che il mare contiene è qualcosa di misterioso che ci seduce sempre, e ci manda dei messaggi che sono di bellezza, salvezza, vita, ma anche di morte, di inquietudine, di paure.
Restando sui Simpson, il capitano di mare a un certo punto in una puntata dice: "Arr, odio il mare e tutto quello che contiene".
Ed è così, infatti. Quindi siamo arrivati alla fine del nostro viaggio, direi per ora.
Ah sì, certamente.
Perché abbiamo solo iniziato a raccontare, come sempre, a parlare di sirene. Quindi abbiamo parlato della figura mitologica, dell'origine, più uccello che pesce. Siamo scesi negli abissi grazie a Rov e alla dottoressa Monica Panfili, che ci ha illuminato nelle tenebre della profondità. Ma noi abbiamo appena iniziato.
È solo un tuffetto.
Io credo che da domani tutti voi che siete al sole nelle spiagge, quando entrerete in acqua, non guarderete più il mare come lo state vedendo.
E tenderete l'orecchio per qualche canto inatteso.
Quindi alla fine vi salutiamo e ricordiamo che per tutti, forse ciascuno di noi, ogni uomo o donna, trova la sua sirena, che non solo lo trascina, ma lo può alleviare nella vita e lo può consolare nella morte. Ma state attenti, perché siamo a Notte Horror e possiamo finire negli abissi. Grazie con Matteo.
Ciao.
E con la magica voce di Maura.
Splash.
Alla prossima settimana.
Non sarà il canto delle sirene che ci innamorerà, noi lo conosciamo bene, l'abbiamo sentito già, e nemmeno la mano affilata di un uomo, di una divinità. Non sarà il canto delle sirene in una notte senza lume a riportarci sulle nostre tracce, dove l'oceano risale il fiume, dove si calmano le onde, dove si spegne il rumore. Non sarà il canto delle sirene, ascoltaci oh Signore, mio padre era un marinaio, conosceva le città. Mio padre era un marinaio, partito molti mesi fa. Mio figlio non lo conosce, mio figlio non lo saprà.
lasci il cuore, quando l'occhio di Ismaele si affaccia da dietro al sole, e nella schiuma della nostra scia qualcosa appare e scompare. Non sarà il canto delle sirene che non ci farà guardare. Mio padre era un marinaio e andava a navigare, se l'è portato il vento, se l'è mangiato il mare.
Ascoltaci, oh Signore, perdonaci la vita in te.